Eccolo il giorno speciale di Radio Radio che va avanti e incontra Francesco Febraro.
Senti
che arriva.
Ti
piace?
Ragazzi,
beh, la nostra musica.
Si muove.
È la nostra musica. Muove. Tu sei sempre allenato.
Io sono sempre allenato.
Il ritmo lo segui sempre.
Assolutamente.
Segui balli ancora, ma lo fai ancora?
Ballo ancora il tango, sempre
ballo,
meno
tango,
perché ho poco tempo. Continuo a fare sport. La salsa ormai l'ho abbandonata, ma insomma mi ricordo i piccoli rudimenti della salsa.
Sei a posto.
Mi godo la vita, caro Francesco, la vita va goduta comunque essa sia, qualunque essa sia, per quanto è possibile naturalmente, perché non tutti purtroppo se la possono godere, come sai.
Certo. Oggi vai, sei anche tu lì alla Fiera di Roma?
Ti ho già detto che vado al momento in cui si vota, come tutte
non
le persone
subito.
Che contano.
Sì, sì, certo. Va bene, va bene, va bene. Dai che parliamo di fatti.
Senti, beh, intanto,
d'attualità, dai.
L'attualità, il piano casa, ragazzi miei, sta diventando una farsa.
Ma è chiaro o no?
Ma sta diventando una farsa.
È chiaro.
Assolutamente. Insomma, il piano, come tutti sappiamo, è stato bocciato dalle regioni. Perché è andata così? È andata così perché il metodo adottato, gli obiettivi e la natura delle semplificazioni che voleva introdurre o che vuole introdurre contrastano con la tutela del paesaggio, con l'autonomia regionale e con le leggi fondamentali della Repubblica. Insomma, questo piano si sta rivelando un grande pasticcio sul quale servirebbe una seria riflessione. Invece, se state seguendo come vanno le cose, avviene esattamente il contrario. Vediamo un po' di capire il perché, va? Perché così cerchiamo di entrare dentro le cose un po' di più. Berlusconi ha ribadito che sul piano casa non cambia nulla e che la norma andrà avanti e continua a sostenere che se soltanto il 10% degli aventi diritto ricorresse al piano per l'edilizia, spendendo i presunti 50-70 mila euro per ampliare la casa, si farebbe aumentare il prodotto interno lordo di 50 miliardi di euro. Ora, a parte le preoccupazioni per l'ambiente, resta il fatto che questi conti sono fatti in astratto e non sappiamo se c'è davvero quel 10% delle famiglie che siano pronte a spendere i 50 o 60 mila euro che sono necessari. Io vi dico che mi sembra di essere tornati, scusate se richiamo una cosa di altri tempi, mi sembra di essere tornati al famoso milione di posti di lavoro, ve lo ricordate?
Sì,
che si dovevano ottenere.
Grazie a quel piano che io sono entrato nel mondo del lavoro.
Esatto, che si dovevano ottenere convincendo ciascuna impresa italiana ad assumere qualche persona, no? Come dice, vabbè, chiamo un po' di imprenditori, lo dico io, insomma. Chiaramente era una bufala alla quale però abboccarono in tanti. No, era una bufala mostruosa alla quale però abboccarono in tanti. Poi nel caso del piano casa noi non sappiamo se questa soluzione aiuterà o aggraverà la crisi del mercato immobiliare, perché attenzione, c'è chi sostiene che a fronte di un incremento degli investimenti nell'edilizia che potrebbe essere portato avanti da questo piano, chiamiamolo piano, ci sarà una perdita secca probabilmente del valore di investimento di tutti gli immobili, soprattutto dell'invenduto, una perdita secca di gran lunga superiore all'investimento. Allora forse, siccome in Italia c'è l'80% delle persone proprietarie di casa, forse i proprietari di casa devono cominciare a preoccuparsi, quindi i conti andrebbero fatti con un po' d'attenzione. Berlusconi ci dice, e siamo d'accordo con lui perché pare che sia vero, che il 50% degli italiani è d'accordo con lui e vuole incassare prima possibile questo consenso, questo è evidente. E per farlo non si preoccupa se i conti sono giusti né dei danni che potrebbe produrre un provvedimento affrettato. Certo, intendiamoci, c'è un altro 50%, come ha detto l'altro giorno l'assessore Montino, perché se tu hai il 50% c'è un altro 50% che la pensa diversamente. Ma Berlusconi sa benissimo che in quell'altro 50% c'è anche quella sinistra che mugugna molto, ma che poi insomma stringi spesso nemmeno va a votare. L'esperienza delle elezioni a Roma ce l'ha detto in maniera molto chiara. Invece il suo di 50% è un esercito che vota agguerrito e partecipe e che condivide con lui il fastidio per le regole, l'impazienza verso l'ordinamento pubblico, l'aspirazione a far prevalere il proprio interesse su quello della collettività. L'altro aspetto farsesco al quale stiamo assistendo è la criminalizzazione dell'avversario anche quando vuole collaborare, anche quando è disponibile al confronto. Alcuni esponenti del PDL si sono scagliati contro il povero Franceschini, accusandolo di essere il solito signor no della sinistra. Ma Franceschini si è limitato a rilevare che non si può governare con slogan e battute d'effetto e che vanno rispettate le leggi, la Costituzione e soprattutto va utilizzato il buon senso. Anzi, Franceschini ha detto di essere disponibile a discutere in Parlamento senza pregiudizi, ma continuando a vigilare affinché le nuove norme servano a risolvere una parte dei problemi dei cittadini italiani senza mettere in nessun modo a rischio la bellezza del paesaggio italiano. A me sembra una posizione molto ragionevole, ma a qualcuno non va bene ugualmente. Franceschini, però, ha anche insistito sulla necessità, della quale peraltro non avevamo già parlato, forse per primi ne avevamo parlato, di una politica per favorire il mercato degli affitti, mettendo in circuito l'immenso patrimonio immobiliare privato che per vari motivi è oggi tenuto sfitto e inutilizzato. Aggiungo un'altra cosa io, infine, che servono anche provvedimenti a sostegno di chi è in maggiore difficoltà. Ha intenzione di farlo il governo con questo piano? Bah, chissà. Purtroppo, devo dire, su questo fronte non possiamo essere ottimisti, stando ai fatti. Basta pensare che con una modifica introdotta dal decreto anticrisi di Berlusconi, la legge 2 del 2009, all'articolo 37/A, il governo cosa ha scelto? Ha scelto di abbassare da 8.000 a 5.000 euro, attenzione perché questo riguarda tutti noi, il limite di debito che autorizza le aziende creditrici, che possono essere l'Enel, l'Acea, le multe, Equitalia o chi diavolo sia, a confiscare e mettere all'asta senza troppe complicazioni, per l'esattezza senza la preventiva iscrizione ipotecaria, la casa di chi si è indebitato, appunto per multe o tariffe o tassa arretrata, insomma, per dirla in una parola, mentre si parla del piano casa, si sono già fatte leggi per far togliere la casa a chi sta in difficoltà. Ora io non so se voi la pensate come me, ma credo che il governo, che è il mio governo, è il governo di tutti noi, non è il governo di una parte del popolo, che il governo debba dare maggiore attenzione a coloro che purtroppo non sono più una minoranza, teniamolo presente, che stanno davvero al limite della sopravvivenza. Ecco quello che ci attendiamo da un piano casa, che sia veramente un piano, un progetto, un programma.
Allora, su quest'ultimo tienilo, da 8.000 a 5.000 euro, quindi se tu hai un debito...
Sono andato a guardarmi la legge.
Verso...
Insomma, funziona in questo modo il meccanismo. Tra l'altro la 7 fece l'anno scorso anche un servizio su questo, sta su YouTube, si può andare a vedere. Se tu hai un debito nei confronti di un'azienda...
Delle casse del comune, delle comunali...
Prima, se tu raggiungevi un limite di 8.000 euro, questo era il limite...
Fino a 8.000 euro non succedeva.
Fino a 8.000 non succedeva questa cosa. Raggiunti gli 8.000 euro, senza iscrizione ipotecaria ti può essere tolta
la casa o l'automobile.
Cioè, si parlava di 250.000 casi solamente a Napoli. E c'erano 100 famiglie che già avevano perso casa.
La casa se ce l'hai, no? Naturalmente
se hai casa, certo, se no non ti possono togliere nulla.
Beh, l'automobile.
Come sapete,
altro,
come diceva San Francesco, i veri uomini liberi sono i poveri, non possedendo nulla, non desiderano nulla e nulla gli si può togliere.
Riguardo però Castagnetti e Franceschini...
Insomma, quel limite è stato abbassato da 8.000 a 5.000, sì, quindi sì, diventa più rischioso.
Infatti dico, tienilo perché ci torniamo, adesso lanciamo il filo diretto. Castagnetti ha dichiarato qualche giorno fa, e con lui Franceschini, che il loro vero capo è il Papa. Questo per farti capire la situazione, visto che li hai citati poco fa.
Beh, non lo so questi signori che cosa gli stia succedendo. Sicuramente il capo di questo paese è il Vaticano, perché fa prendere decisioni che molti di noi non condividono.
Il capo evidentemente di Franceschini e di Castagnetti.
Non lo so se Franceschini
hanno detto loro.
Io non so se loro hanno bisogno di un capo.
Hanno detto loro, guardi, non ho detto io.
Mi sarei accontentato di dicessero il loro riferimento ideale, ma il capo
il nostro vero capo.
E si vede che non stanno nello stesso partito di un sacco d'altra gente.
Allora,
siamo in partiti diversi in molti.
Forse hai
ragione. Io non sto a nessun partito questo
forse
vantaggio.
Hai ragione. Allora ci fermiamo un attimo, abbiamo suggerimenti, Luciano? E diamoli, dai! Ci siamo, Francesco, allora lanciamolo il filo diretto, stiamo parlando del piano casa, non è mai troppo parlarne.
Beh,
zero
piano casa è di quello che lo affianca, di tutto il ragionamento che abbiamo fatto.
Di tutto il ragionamento, certamente, anche
piano
di quello,
sé, ormai,
anche dei provvedimenti, insomma, che secondo...
Qualcuno, intanto speriamo di leggerlo.
Sì, ma arriverà in momento anche di provvedimenti che forse possono essere presi prima che arrivi il piano casa.
La
provvedimenti che arrivano ad aiutare.
Sul piano parallelo, non so se hai letto stamattina nei giornali.
Sì,
la Regione Lazio si sta muovendo sul piano parallelo. Secondo me, io ho un'idea. Ragazzi.
Beh, una reazione, io la vedo più come una reazione, sinceramente.
Beh, ma
una reazione a un piano di qualcun altro.
No, se il tuo competitore trova un'idea, è come i negozianti.
Sì, certo,
il tuo competitore
un'idea
trova
migliore.
Un'idea, perché non sfruttare sulla scia di quella un'idea anche tu? Insomma, d'altronde si tratta di... Qui sono dei venditori di tappeti, devono comprare il consenso.
Certo.
Per trovare il consenso bisogna inventarsi qualcosa. Poi c'è un paese che invece ha bisogno di essere sostenuto, aiutato. Io ho una grande idea, Francesco, non la dico oggi, ma è una grande idea, che è una sfida che lancerò la prossima settimana. Ci devo ragionare perché ci sono alcuni effetti collaterali della mia grande
Devi
idea.
Toglierli quegli effetti collaterali.
Temo che ci possano essere gli effetti collaterali, ma se non ci sono, come
mal di pancia, no?
No, alcuni proprio giuridici, aspetti giuridici. Però insomma, ho una grande idea per risolvere la crisi degli alloggi e in qualche modo anche la crisi che stiamo attraversando.
La sentiamo e nel caso l'appoggeremo. Linea alla regia. Eccolo il giorno speciale di Radio Radio, dai Francesco, lanciamo il filo diretto, Emilio, velocissimi, allora dai, abbiamo poco e dobbiamo utilizzare bene i minuti. 06 88 33 033 800 86 2501, ci confermate le telefonate, ci sono, la prima, Luigi mi sembra, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Luigi, voce, grazie.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, volevo chiedere una cosa a Francesco Febbrano. Dunque, io ho venduto un appartamento a dicembre qui a Roma.
Sì.
Siccome nel 2004 avevo fatto una sanatoria, cioè avevo chiuso praticamente una parte del terrazzo,
sì,
il notaio della parte acquirente mi ha chiesto la concessione in sanatoria del...
Che tu non hai potuto produrre, ovviamente.
No, io ho fatto la domanda a gennaio.
Quindi non hai potuto produrre la concessione perché non te l'hanno ancora data?
No, li hanno arrestato tutti.
Questo l'abbiamo letto dai giornali. Tutti, no.
Aspetta,
fermo, non diamo notizie false e incontrollate. Hanno arrestato nessuno per ora. Però hanno messo sotto inchiesta l'intero ufficio. Questo è vero, hanno sequestrato l'ufficio.
Sì, cioè,
è sotto sequestro l'ufficio, questo è vero. Sì, non hanno arrestato nessuno, calma.
Allora, se a me, io ho un determinato tempo per stipulare l'atto, perché ho preso una congrua caparra, sì, se io non riesco a produrre questo foglio entro i termini stabiliti, a me i soldi chi me li ridà, al Comune di Roma?
Tu puoi, come tutti, ovviamente, intentare una causa di risarcimento.
Siamo
del danno.
Siamo a posto, quindi appunto, sei al sicuro, allora.
Il problema dell'ufficio condono del Comune di Roma è questo.
Vabbè,
ma non
ascolto
da adesso.
Per telefono, comunque,
sì,
grazie, per radio, grazie.
Ciao,
grazie.
Il problema dell'ufficio condono è questo, non da adesso. Insomma, l'ufficio condono non riesce a corrispondere a tutte le richieste che vengono avanzate. Lì il nodo di quell'ufficio, ma non è qui che possiamo parlarne, naturalmente, non in questa circostanza perlomeno. Il nodo di quell'ufficio è il metodo che deve essere adottato per istruire le pratiche e dare risposte alle stanze dei cittadini e quindi rilasciare o meno i permessi in sanatoria. Questo metodo è un metodo che, se tu non lo discuti seriamente con la Procura della Repubblica, io continuo a insistere su questo, ma perché uno deve discutere il metodo in cui funziona l'amministrazione con la Procura della Repubblica? No, però diciamo, se non si trova un'intesa che sia condivisa, perché spesso vengono rilasciati i condoni edilizi, sono stati rilasciati sulla base delle dichiarazioni che vengono date, come giusto in un paese civile.
Sì, come anche previsto da questo piano
casa. Però poi, quando si va ad accertare in dettaglio alcune circostanze, e l'accertamento se lo fa l'amministrazione è faticosissimo, tutti rendi conto. Certo, se lo fa il giudice col suo CTU nel momento in cui fa una causa è molto più semplice, ma insomma, se l'amministrazione sa accertare tutte le pratiche, entra nella paralisi, come nella paralisi effettivamente sta. A un certo punto bisogna rilasciare questi permessi di costruire in sanatoria così come sono, sulla base delle dichiarazioni dei cittadini, salvo poi intervenire nei confronti di chi ha fatto dichiarazioni di mendace.
Dai.
Altrimenti l'ufficio è veramente...
E questo vale per tutti, avessero una domanda del genere. Michele.
Dunque, il danno che dice Luigi c'è.
Michele, Francesco e Mario. Dai Michele.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, io partendo dal piano caso volevo fare due considerazioni.
Sì.
Uno è che in questi giorni tutti gli opinionisti, sondaggisti, comunicatori, eccetera, hanno posto l'attenzione sul fatto che gli italiani sono d'accordo sul piano caso. Tuttavia, poi, parallelamente, il Presidente del Consiglio ha voluto ribadire che il piano casa che
non
circolava...
tutti, non tutti gli italiani, che
è una buona parte,
uno su due almeno
sì, la maggioranza degli italiani.
Sì.
Però il Premier ha voluto ribadire che il piano casa che circolava non era quello voluto dal
governo. In realtà non lo conosce nessuno ancora,
e
esattamente.
Quindi, assolutamente, allora, su che cosa sono d'accordo gli italiani?
Ah, te lo dico subito.
Che operazione si vuole fare? No, poi finisco la considerazione. Sì. Questo è il primo quesito. Il secondo quesito è sul fatto che, se si vuol portare avanti questo piano casa, che cosa si chiede agli italiani? Di sostanzialmente investire.
Sì.
E su che cosa investono? Quindi devono indebitarsi ulteriormente. Ma la crisi non è dovuta al fatto che c'è un eccessivo indebitamento o dello Stato o dei cittadini? Grazie.
Il capo del governo punta sul fatto che un po' di noi hanno anche dei soldi in banca, no? Ma in genere chi sta bene, nelle situazioni di crisi sta anche meglio, dai, diciamocelo senza mezzi termini, no? Nelle situazioni di crisi chi sta bene sta meglio. Cioè, oggi ha ragione Tremonti quando dice: oggi chi ha un lavoro vai verso un periodo migliore, chi ha un lavoro garantito andrà verso
un periodo
migliore.
Sì, perché poi ci sono proprio a causa, certo, si abbattono i costi, visto che
il Presidente del Consiglio punta sul fatto che chi possiede una casa ha un gruzzoletto da parte lo investirà, stimolato da questa cosa. Questo è il suo punto di vista, peraltro condivisibile, perché dobbiamo dire che si è sbagliato.
Sai, Francesco, che se no non ce la facciamo.
Cosa è d'accordo la gente, però? È d'accordo sul fatto che, se io ti dico, Francesco, ma ti va di farti una macchina nuova, di migliorare le tue condizioni, farti un bel viaggio, eccetera, eccetera, perché dovresti dire di no? Questo che sta dicendo, vi va che facciamo un piano casa che rilancia l'edilizia, rilancia, perché uno dovrebbe dire di no? Poi bisogna vedere come viene fatto.
Beh, dice di no se non è coinvolto. Francesco,
dice di no,
buongiorno.
Se ha altre preoccupazioni come quelli che hanno
detto. O non è coinvolto. Francesco, buongiorno. Sì.
Buongiorno. No, questa ultima considerazione di Francesco è sbagliata, perché di farsi la macchina nuova, a chi lo dice? A chi c'ha i soldi?
Certo.
Cioè, voglio dire,
ma anche ad allargare casa lo dici a chi c'ha i soldi, no?
Bravo, perfetto. Quindi io personalmente ti parlo della mia storia. Io ho un contratto a tempo, no?
Sì.
Tra 2 mesi mi scade e non so che fine faccio, come tutti i mesi.
Certo, che ti vuoi investire?
Si vive con l'ansia, certo. No? Non si sa. E pago €500 d'affitto.
Sì.
Quindi questo piano casa che mi fa il dottor Silvio Berlusconi, a me personalmente, come a tante persone che stanno nella mia condizione, a che cosa serve? Cioè, il migliorare la mia condizione. Cioè, il problema principale di questo paese è che non girano più soldi, perché non ce ne stanno più di soldi. La colonna portante del paese è la gente,
sì,
che
noi consideriamo, Francesco, che se fosse l'unico provvedimento avresti ragione, ma questo è un provvedimento. Lo stesso sarà quando si danno gli incentivi per l'acquisto di nuove automobili o per la rottamazione. Non coinvolge tutti, coinvolge chi vuole cambiare la propria automobile. Quindi, se ci saranno altri provvedimenti, questo sarà uno.
Certo, se sta messo in un pacchetto. Di che cosa abbiamo parlato un'altra volta, Francesco? Io, permettete se mi devo citare, ma non penso di essere né più intelligente né più stupido di altri, però ho detto una cosa a ragione, l'ho detto: per questo paese serve un progetto. Allora, il progetto è fatto di tanti pezzi. Se c'è il progetto, ma allora noi possiamo anche essere ottimisti. Il progetto è di breve, medio e lungo termine. Nel breve termine ci sono dei provvedimenti di emergenza da assumere, perché c'è veramente, come dicevano ieri sera, danno zero. La gente sta schiattando. Cioè, c'è gente che sta schiattando, non sanno proprio come farcela. Beh, questo nostro ascoltatore, Francesco, dice: io ho un contratto che tra 2 mesi mi scade, pago €500 d'affitto. Scusa, Francesco, se mi permetto sta battutaccia, e ti è andata bene, perché €500 non è l'affitto medio che c'è in giro. Insomma, dice: che progetti faccio, che programmi faccio? Ma se c'è un progetto generale del governo attendibile, ma insomma, dai. Perché non dovremmo,
Francesco, dobbiamo chiudere qua. Grazie anche a Walter e Mario, non possiamo prenderli.
Io ripeto che gli ascoltatori vogliono continuare a dialogare con me. Posso scrivere mettendosi in collegamento con il mio sito febbraroxroma.it e possiamo dialogare ancora.